Parleremo di ricerca, parleremo molto di NetSuite, parleremo anche di come le aziende stanno approcciando questo mondo della trasformazione digitale attraverso le applicazioni. Questa è una puntata un po' particolare, come vedete mi trovo a Las Vegas.
Gigi Beltrame presenta. And now the latex
show begins. And now the latex show begins. Puntata del Latex Show, questa puntata un pochino in trasferta. Mi spiace per chi ascolterà il podcast perché ci sono un po' di immagini di copertura. Vedete, qui fa tantissimo caldo, ovviamente all'interno fa tantissimo freddo. E come sempre volevo invitarvi a mettere i like, mi piace fare sapere che cosa vi è piaciuto e cosa no dalle puntate. Come sapete c'è sul sito e su tutte le piattaforme podcast, trovate tutte le puntate, quindi potete andare a riascoltarle. Questa, dicevo, è una puntata un po' particolare perché ci sono molte immagini di copertura e quindi chi ascolta ovviamente non ne potrà usufruire, anche se chi sta utilizzando Spotify può vedere anche il video perché lì c'è il video. Ripeto, mettete i like, mi piace, condividete perché questo mi fa piacere, mi fa capire anche che cosa vi piace e cosa no. Vi invito sempre a seguirmi e a farmi sapere che cosa vi piace. Poi ci sono i miei libri, come Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, oppure Virtual, che racconta il mondo del digitale che va verso le tre dimensioni, quindi anche questo è un aspetto interessante su cui bisogna riflettere. Poi, come sempre, c'è Business Community, ci sono gli Smart Break, che non ho sempre fatto qui da Las Vegas, se mi svegliavo alle notte alle 11 li facevo, se no no, quindi qualche giorno l'ho fatto, qualche giorno no. E poi c'è Vita da Ufficio, che è un attimino fermo perché non ho tempo per mettere insieme i pezzi del meglio degli Smart Break, però è comunque un podcast che trovate. A questo punto partiamo con la puntata. Questi giorni sono stato particolarmente fortunato, ho potuto intervistare Alessandro Curioni, che è a capo dei laboratori di ricerca di IBM in Europa, anche un po' per capire qual è la sensazione, quali sono le sensazioni che sta vivendo, perché questo è un momento davvero molto particolare. Quando parliamo insomma di tecnologia, di digitale, è un momento davvero molto quasi magico.
Certo, siamo definitivamente in un momento di trasformazione e direi anche di rivoluzione nella tecnologia dell'informazione. E per due motivi. Uno, pensiamo all'intelligenza artificiale. Sono decenni che se ne parla, decenni che hanno cominciato a entrare nella nostra vita piano piano, prima con dei sistemi che erano in grado di automatizzare dei processi relativamente semplici, poi hanno cominciato a esistere il machine learning, per cui imparare dei dati e utilizzare queste tecnologie per analizzare altri dati. Poi c'è stata l'era del deep learning, dove c'è stata la prima esplosione, dove l'intelligenza artificiale non solo veniva utilizzata su dati semplici, ma anche su immagini, video, modalità diverse. Però è sempre stata abbastanza limitata, nel senso che per creare un modello di intelligenza artificiale ci volevano tantissimi dati, ma ci volevano anche tantissime persone che annotassero i dati uno all'uno, no? Per insegnare alla macchina, al modello, cosa doveva fare, e poi alla fine si ottenevano dei modelli che erano sì molto potenti per certe capacità anche sovrumane, per esempio nell'analizzare le immagini, però erano molto 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 specifici, quindi tantissimi dati, tanto calcolo, tanta annotazioni per creare un modello che magari riusciva a riconoscere in un'immagine un cavallo rispetto a un gatto, ok? Quindi valore però molto specifico e un ritorno di investimento relativamente piccolo, perché riusciva a darmi un ritorno solo se l'applicazione che io facevo poteva essere utilizzata a scale di milioni, miliardi, come analisi delle immagini, no? E adesso invece con i nuovi foundational models, big language models, generative AI, sta cambiando tutto, perché alla base di queste tecnologie c'è l'abilità che viene da nuovi algoritmi, più potenza di calcolo, una integrazione migliore, l'abilità di insegnare alle macchine direttamente dai dati, senza dover passare a un processo di annotazione dei dati. Quindi il tutto diventa più semplice, diventa meno costoso, diventa più veloce. Io prendo i dati, gli do in pasto alla macchina, viene fuori con un modello, per esempio di linguaggio. Quindi cosa succede? Succede che, visto che tutto diventa più semplice, è più il ritorno di investimento aumenta, per cui i campi di applicazione dove ha senso creare un modello di intelligenza artificiale per automatizzare un processo diventano molto 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 più vasti. In più, se io riesco a creare un modello, un big language model o un foundational model molto grande per un campo, poi io posso utilizzare questo modello che viene creato una volta per accelerare in modo quasi esponenziale la creazione di modelli più piccoli specializzati. Creo un grosso modello, utilizzo questo modello più un po' di dati, specializzare per creare tanti modelli per scopi diversi. Quindi è lì dove sta la rivoluzione, perché rendo l'intelligenza artificiale più applicabile, perché il ritorno dell'investimento è molto più grande. Quindi se prima riuscivo a farlo per un'applicazione molto specifica, adesso la posso fare per applicazioni molto molto più generali, e lo posso fare per tante applicazioni specifiche generate da quella generale. Vi faccio un esempio: se io creo un modello di intelligenza artificiale per il linguaggio grande, io lo posso utilizzare per fare traduzioni da una lingua a un'altra, lo posso utilizzare per generare dei testi, delle poesie, le posso utilizzare per generare un post che poi metto in un blog, ma lo posso anche utilizzare per generare del software, del codice. Quindi da un modello solo tante diverse applicazioni specializzate. E qui sta la rivoluzione dell'intelligenza artificiale di oggi, ok?
Oggi vediamo tante opportunità, no? Anzi, forse abbiamo una democratizzazione delle opportunità, perché abbiamo tante tecnologie che sono a disposizione in maniera molto molto democratica, alla portata di tutti.
Allora, questa è un'osservazione molto importante. Quello che succede è che con la tecnologia in genere, ok, c'è una fase sempre di evoluzione, poi succede qualche cosa che dove è necessario solo un piccolo passo avanti per creare un ritorno molto molto più grande. Cos'è successo? È successo che abbiamo avuto dei nuovi algoritmi, per esempio nuovi reti neuronali che si chiamano transformers, ok, che sono state più adatte per utilizzare il self supervised learning, quello che dicevo prima, l'abilità della macchina di imparare da sola. In più abbiamo avuto anche tanti dati disponibili e facilmente disponibili, ok? In più abbiamo avuto l'evoluzione della parte di computazionale, con le GPU e GPU avanzate, quindi questi acceleratori per le AI, ok, che hanno reso la creazione di questi modelli più veloce, più efficace e utilizzando una quantità di energia più bassa. Allora, queste cose prese separate sono un incremento, diciamo, danno un incremento lineare, ok? Ma quando sfruttiamo le sinergie di questi sviluppi, l'outcome è esponenziale, esplosivo. Per quello si è passati da qualcosa che aveva un'applicazione limitata a qualcosa che ha applicazioni praticamente in qualsiasi processo di business, processo umano, in qualsiasi cosa che facciamo. E Però se uno vuole riassumere un pochettino, perché questo adesso avviene a scala? Avviene perché il ritorno dell'investimento per ottenere qualche cosa è molto migliore, per la ragione che avevo detto prima. In tante situazioni io posso avere la tecnologia per risolvere il problema. Se però quello che io investo per risolvere il problema non ha un ritorno adeguato, non lo faccio. Non è che non lo faccio perché non lo posso fare, perché non mi conviene. E adesso portare l'intelligenza artificiale in tutti i processi diventa una cosa che conviene dal punto di vista economico. Però vorrei dire una cosa prima di passare al quantum. Ho detto c'è un ritorno dal punto di vista economico, ok? Specialmente se prendiamo queste tecnologie e le applichiamo a processi fondamentali che sono relativamente facili da automatizzare con un rischio basso, perché l'intelligenza artificiale, come sappiamo tutti, e come qualsiasi tecnologia trasformazionale, è a rischio. Però c'è anche un taglio sulla sostenibilità. Allora, una cosa può avere un ritorno di investimento alto, però magari non è sostenibile dal punto di vista dell'ambiente. Allora, se io per creare questi modelli devo utilizzare una quantità di energia grandissima, anche se io ho i soldi per farlo, magari non ne ho una convenienza dal punto di vista di sostenibilità e dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Quindi c'è anche un sacco di lavoro che noi stiamo facendo per creare l'infrastruttura giusta per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente. Quindi a ridurre al minimo la quantità di energia che è necessaria per creare questi modelli. E se uno vuole, può dire che il quantum ci aiuta in tante cose, però ci aiuterà anche in questo. Perché quantum è l'altra rivoluzione che stiamo assistendo, a cui stiamo assistendo nel computing. Tutto quello che abbiamo visto, l'evoluzione della tecnologia dell'informazione, del computing, nei 70 anni prima di noi, nel passato, da quando esiste il computer, è stato più o meno basato sugli stessi concetti e sulla stessa tecnologia. Ok? Quindi, teoria dell'informazione classica, macchine von Neumann, implementazione di queste con dispositivi meccanici, valvole, transistor, e poi CMOS, e poi la Moore's Law. Però è stata una evoluzione, magari anche esponenziale, però una evoluzione della stessa tecnologia. Oggi per la prima volta abbiamo un branching nel computing. Il quantum computing utilizza una teoria di base diversa, utilizza dei device computazionali completamente diversi, non è più basato sulla fisica classica, ma è basato sulla fisica quantistica. E mi potete dire, grazie, ma cosa ci porta questo? Ci porta che il computer quantistico sarà in grado di fare applicazioni che prima sulle macchine classiche erano impossibili. Perché erano impossibili? Semplicemente perché quando noi andiamo dalla nostra realtà e cerchiamo di tradurre la nostra realtà nel linguaggio del computing, per certe applicazioni il computer classico non è adatto e produce una complessità computazionale elevatissima. Per cui se io voglio utilizzare un computer classico per simulare l'interazione tra delle molecole, se le molecole sono piccole, riesco a farlo. Ma appena le molecole diventano grandi, la quantità di computing che ho bisogno per calcolare questa interazione esplode esponenzialmente. Mentre il computer quantistico è in grado di trattare questi problemi con una complessità molto molto minore, per cui rende dei problemi impossibili possibili. E uno mi dice, sì, però Alessandro, quali sono questi problemi? Perché se questi problemi sono irrilevanti o sono dei giochi, non ci interessa. Il fatto è che questi problemi sono esattamente i problemi che stanno alla base della soluzione di tante problematiche della nostra società. Per esempio, l'interazione tra molecole è essenziale per fare un drug design, una scoperta di farmaci molto più efficace. Un altro problema che il computer quantistico è in grado di fare molto meglio di quelli classici è l'ottimizzazione di processi complessi. Anche lì, quando il problema è piccolo, lo so fare, ma quando diventa grande, i computer classici non funzionano più. Il computer quantistico mi permette di fare queste ottimizzazioni globali meglio, perché è importante. Pensate a tutti i problemi, per esempio, che abbiamo nella sostenibilità in generale. Il problema della sostenibilità è che ci sono così tanti processi diversi che interagiscono per arrivare all'outcome finale, per esempio aumento della temperatura terrestre, quindi global warming, però è difficilissimo correggere questo outcome globale lavorando solo sui singoli processi. Perché io magari introduco una nuova tecnologia pensando di diminuire la CO2, l'emissione di anidride carbonica nel processo qui, e trasferisco l'emissione in un altro processo. Quindi l'abilità di ottimizzare questi processi in modo globale è essenziale. Io devo ottimizzarli in modo olistico. Un'altra cosa, per ritornare a quello che dicevo prima, che i computer quantistici saranno probabilmente in grado di fare molto meglio di quelli classici, è trovare delle correlazioni o delle strutture nascoste nei dati, che tra parentesi si correla al machine learning, perché io machine learning lo posso utilizzare anche per creare dei modelli che mi permettano di analizzare i dati e eventualmente trovare strutture nascoste e anomalie. Perché questo è importante? È importantissimo perché una delle cose più difficili che noi dobbiamo fare quando analizziamo i dati è trovare, come si dice, lo spillo dentro il fienile. Tantissimo rumore, c'è una cosa che è super importante, però è tanto nascosta. I computer quantistici ci aiuteranno a fare questo. Ora, come vediamo, questo avrà anche implicazioni sull'intelligenza artificiale, non oggi ma nel futuro, e visto che i computer quantistici sono anche inerenti in modo intrinsecamente più efficienti dal punto di vista energetico, ci aiuteranno anche a risolvere la sostenibilità del computing. Quindi la sinergia tra intelligenza artificiale, quantum, l'abilità di mettere queste cose insieme magari attraverso un approccio cloud, ci permetteranno eventualmente di utilizzare veramente il computing non solo per aiutare a risolvere ottimizzare dei processi di business, non solo per cercare di fare la scienza in modo migliore, ma utilizzare il computing per cercare di risolvere alcuni dei problemi più grossi che la nostra società ha, e ne posso menzionare crisi energetica, sostenibilità, global warming, healthcare e pandemie, eccetera eccetera.
Ma il ricercatore Alessandro come si sarebbe trovato partendo oggi con tutti questi strumenti? La curiosità sarebbe stata la stessa?
Io sono sempre stato come tutti i ricercatori, tra parentesi, altrimenti non faremmo questo lavoro. sempre cercato di appassionarmi per trovare la soluzione a problemi complessi. E quello che succede è che ogni giorno noi abbiamo sempre più strumenti per farlo. E quello che ho fatto ieri, oggi è già obsoleto. Ho degli strumenti migliori che mi permettono di fare di più. Quindi è come se io ho un sogno e il giorno dopo questo sogno diventa ancora un sogno più grande e il giorno dopo ancora un sogno più grande, perché ho nuovi strumenti che io e la comunità insieme sviluppiamo per riuscire a conoscere di più, riuscire a conoscere meglio e riuscire a fare alla fine la differenza. Per cui se uno ha la passione all'inizio, è come se uno ha la passione della velocità e parte correndo a piedi, poi ha una bicicletta, poi una macchina, poi ha una Ferrari, poi ha un razzo. Se ha la passione della velocità, questa passione continua a crescere ed ad esplodere se hai degli strumenti migliori. È una cosa che io mi dico sempre, però sono sicuro che se facessi questo discorso fra 100 anni, io non ci sarò, però sarebbe la stessa cosa. Io mi dico: Alessandro, hai passato 30 anni come scienziato computazionale a cercare di risolvere i problemi del mondo utilizzando una tecnologia che non poteva risolverli. Era l'IT che avevo io. Adesso, se fossi nato scientificamente adesso, adesso sì che sarebbe bello. Adesso sì che potresti fare la differenza, perché oggi ho tutti quegli strumenti che avrei avuto bisogno 30 anni fa e non avevo. E dico: fortunati quelli che oggi iniziano a fare scienza, oggi iniziano a utilizzare la tecnologia per cercare di risolvere i problemi che abbiamo e di conoscere il mondo meglio.
Sono qui a Las Vegas per parlare di Oracle NetSuite. Sono stato invitato qui per capire un po' in questi tre giorni che cosa c'è, cosa ruota intorno a Oracle NetSuite. NetSuite è un software, un'azienda che è totalmente basata sul cloud, e quindi è una delle prime al mondo che ha puntato totalmente sul cloud. È stata acquisita un po' di tempo fa da Oracle e sta crescendo perché offre una serie di soluzioni che vanno dalla gestione dei pagamenti, della gestione amministrativa, quindi diciamo un sistema ERP, a tutto quanto, quindi la pianificazione, le risorse umane e quant'altro. Quindi vi invito poi a approfondirlo. Ho delle interviste ovviamente che ci raccontano, ci portano nel contesto italiano quello che sta succedendo e quello che vediamo. Ci sono ovviamente dei clienti italiani. Deloitte è una di quelle aziende che sta portando appunto in Italia NetSuite da parecchio tempo, quindi insomma ci racconterà qualcosa Fabio Perugino. Adesso partiamo con l'intervista a James Chisholm, che è un vicepresidente di NetSuite per lo sviluppo dei prodotti. Qui a Las Vegas ho potuto intervistare un vice president di Oracle NetSuite, che è James Chisholm, spero di non aver sbagliato la pronuncia, ma sono abbastanza sicuro, con quale abbiamo parlato un po' di quali sono le motivazioni per cui le aziende, anche quelle italiane, possono usufruire delle opzioni, delle opportunità che mette a disposizione Oracle NetSuite. La prima domanda è molto semplice: Oracle NetSuite in Italia come sta andando, come vede il mercato?
Yeah, NetSuite in Italy it's an important market for us. You know, we see it as an opportunity. You know, it's not without its challenges. Obviously, from a compliance and a regulatory point of view, Italy has quite a high bar. So, notwithstanding that, you know, we see good opportunity. You know, we see an opportunity in startup businesses. You know, we see that, and we've seen that in Evan's keynote today, in terms of the businesses that we support that want to grow. So, we think Italy is an interesting market in that regard, where we see a number of businesses who we think would benefit from using NetSuite.
L'Italia è il paese delle piccole boutique, quindi piccole grandi aziende, come chiamiamo noi, oppure le grandi aziende tascabili, no? E qual è la sua visione?
Yeah, so our partner ecosystem is really important for us across the globe, and you know, absolutely in Italy. You know, what we find is that we need people, you know, in market. You know, it brings us a level of knowledge and expertise, you know, where we're working in some of these complex markets where, you know, as we've said, you know, Italy has some of that complexity. So our partners are hugely important to us to give us some of that local knowledge, experience of the market, and helping some of these businesses, you know, to adopt NetSuite.
Questo è un momento molto importante per la tecnologia, sta arrivando l'intelligenza artificiale, c'è un grande cambiamento. Lo state vivendo, vedo che anche voi state buttando molto sull'intelligenza artificiale, ci state puntando.
Yeah, so I think we saw that today in some of the announcements that we've made, that, you know, we think our value proposition really is in our suite. You know, everything that NetSuite does for a customer. And so really what we've seen, and a bit of a trend, is how do customers, small customers, take advantage of AI? You know, there's been a tidal wave of interest off the back of ChatGPT and others. So really the interest for our customers is how they can apply it to their business. So we think a customer using the suite, taking advantage of everything that we do in our product, we can leverage those insights quickly and easily, so that our customers can use them for the benefit of growing their business, because it's on real data, very secure, and they can leverage that quickly to get the insights that they need. So we think that's really important from a NetSuite perspective.
Allora, NetSuite mi sembra una soluzione che in Italia viene utilizzata molto dalle scale-up, viene in mente prima assicurazione tra tutte, ma non è l'unico cliente ovviamente.
Absolutely. So we've been talking about suite up today, but scale up, you know, as soon as the company moves beyond a certain size, you know, there's a great opportunity with some of the things that we do. And, you know, if we looked at some of the other things that we spoke about today, things like benchmarking 360, you know, that will give organizations, you know, the ability to look at themselves in terms of their peers and other organizations in similar industries. How can they do better? How can they improve? How can they ultimately continue to grow their business?
Su quale industrie state puntando maggiormente l'attenzione?
I think traditionally where, you know, we have good success and we work with customers, probably around software services, you know, tech startups, you know, any organization of that nature, you know, we see as a really, you know, good place for NetSuite to operate. We have, you know, many hundreds of customers, you know, in that space. And generally what we do anyway is look at a vertical approach, you know, for our markets. And as I say, I think what's really important right now is some of these startups, you know, those businesses that want to grow quickly, you know, particularly those in the tech, you know, technology space.
Oggi tutte le aziende utilizzano l'intelligenza artificiale, no? Ma non pensa che NetSuite, per esempio, possa essere molto utile per le startup, per le startup italiane che vogliono davvero crescere? Non è nato forse quasi per questo?
Yeah, I think that, you know, what we've seen, we've made a lot of announcements today, and I think, you know, ultimately we see, you know, the benefit for all of our customers is that growth journey, and be able to consume some of those things. You know, there's lots of things that you can do. You know, there's clearly a lot of capability for those smaller customers starting up. You know, and I think we heard some of that today in the keynote. It's what you can take to begin with, you know, and be successful, core financials, and build on it from there. And again, looking at things like AI and leveraging those when, you know, it's going to bring you business benefit. You know, we use the expression kind of drinking from the fire hose. And for those smaller startup businesses, you know, they're trying to grow the business. They don't want to worry about the technology. You know, I think what we offer with NetSuite is a great technology platform, but they can grow very quickly. They can move internationally. And I think NetSuite unlocks that for those type of customers.
Oh, sempre qui a Las Vegas ho avuto la fortuna di incrociare Fabio Perugino, che lavora in Deloitte Digital in Italia, e così abbiamo potuto capire, mi sono fatto spiegare un po' come funziona l'implementazione delle applicazioni di NetSuite e come le aziende italiane stanno rispondendo.
Beh, allora, diciamo che Deloitte, che storicamente è un'azienda che ha seguito e segue tuttora grandi realtà industriali in Italia, la novità di Oracle NetSuite, che invece è uno strumento pensato per le piccole e medie imprese, che storicamente non sono imprese che si sono affidate a grandi società di consulenza. Questa novità porta le aziende intanto a decidere di voler approfondire, e essendo piccole ed essendoci Deloitte che propone Oracle NetSuite, diciamo la novità che loro vedono è che un software, un sistema che stiamo proponendo in una realtà medio-piccola, si porta dietro invece una società che è abituata a risolvere problemi complessi, ad aiutarli a cambiare i processi su cui poi arriva il sistema, e questo suscita molta curiosità.
Quindi, cioè, giusto per capire, no? Perché hai usato un termine giusto, la curiosità, no? Quindi anche la piccola azienda oggi ha capito che ha bisogno di questo tipo di soluzione, di un certo tipo di sofisticazione nel gestire tutta la filiera, no, produttiva, che non è semplicemente il marketing, no? Ci sono miliardi di applicazioni marketing, gli ERP classico, ci sono miliardi di applicazioni ERP, ma hanno proprio questa esigenza di avere una visione globale.
Sì, noi abbiamo due tipologie di... Ci troviamo a dialogare con due tipologie di aziende. Ci sono le aziende che sono il nostro core, il nostro obiettivo principale, quello da cui siamo nati, che sono le aziende fatte da giovani con tassi di crescita molto elevati e che soprattutto hanno una visione che supera i confini nazionali, per cui con molta facilità aprono società fuori dall'Italia per supportare il loro business. Questo è il nostro cliente storico, e non vede altra possibilità se non utilizzare un sistema come Oracle NetSuite, che nasce proprio per supportare le aziende su questo tipo di problemi. Poi arrivano gli altri, quelli che una volta avremmo definito della old economy, che invece sentono molto meno questa esigenza qua, ma quello che sono curiosi di approfondire è il tema del liberiamoci di tutto il ferro che c'è in azienda. Quindi il passaggio, il salto ad un sistema come Oracle NetSuite lo vedono innanzitutto con quella prospettiva lì. Poi bisogna spiegargliela, bisogna raccontargliela, perché non tutti sono ancora pronti. Però quella è la prospettiva principale. Il nostro cliente storico, come dicevo prima, sono le startup. Noi abbiamo clienti che sono nati con noi, che facevano 500.000 euro di fatturato, oggi ne fanno 40 milioni con lo stesso sistema, con la stessa infrastruttura che è fornita da Oracle, semplicemente aggiungendo utenti, subsidiary e valute da gestire.
Quindi allora, la cosa adesso mi incuriosisce ulteriormente, nel senso che ci sono aziende italiane quindi che non solo hanno una visione di crescita, ma vanno anche alla ricerca dello strumento che permette di governare la crescita, perché il problema maggiore obiettivamente quando parliamo di business è governare la crescita, no? NetSuite mi sembra che sia una di quelle soluzioni, voi l'avete probabilmente sposata per quello, cioè governare la crescita vuol dire, come mi hai raccontato, restare fedeli a quello che già succedeva prima in piccolo e poterlo espandere, però per voi vuol dire anche però andare poi a costruire i pezzettini verticali che vanno e si devono appoggiare sul business dell'azienda e sul tessuto economico italiano, che è particolare.
Sì, NetSuite oggi è deployato in decine di paesi diversi, molti di questi paesi è già anche, come diciamo noi, localizzato, quindi il tema della particolarità locale legata alla gestione delle imposte, dell'IVA, del reporting statutory, eccetera, è superato nativamente. Ci sono paesi che storicamente sono considerati più complicati da questo punto di vista, tra questi l'Italia, e qui entra in gioco l'ecosistema NetSuite. L'abbiamo visto anche in questi giorni qua a Las Vegas. Quello è uno dei core di NetSuite, cioè ci sono decine, decine, decine di partner che colmano per conto di Oracle quei gap e lo fanno bene. E Oracle ha deciso strategicamente di dire: se tu hai fatto una cosa che funziona bene, per me tu sei un partner strategico e tutto il sistema è montato e pensato in modo tale che se tu costruisci qualcosa, noi come Deloitte in Italia l'abbiamo fatto gestendo tutta la parte di localizzazione, quindi la gestione dell'IVA, le liquidazioni eccetera, e quello che Oracle garantisce ai clienti che acquistano NetSuite è che queste cose di release in release continuano a funzionare, per contratto è garantito. Ci sono prodotti certificati che colmano dei gap e che diventano parte integrante e nativa del sistema, pur essendo sviluppate, mantenute e gestite da altri. E oggi l'ecosistema di NetSuite conta circa 600 tool esterni, come sui tap, come le chiama NetSuite, che sono certificate da NetSuite e che funzionano ogni volta che c'è una release.
Adesso però faccio un po' una piccola provocazione. Il nostro tessuto, allora, le aziende giovani vi seguono e sono il core business. Mi hai già raccontato quelle che iniziano a capire che possono fare qualcosa di diverso, ma noi abbiamo tutto quel tessuto di family business che finché non arriva la generazione che decide di fare un po' di disruption si fa fatica, no, ad entrare. Però sta arrivando con la generazione, no? Vediamo che dall'università escono persone e anche magari qualcuno si affida a manager, no? Questo change management che c'è, lo vedete e pensi che sia un'opportunità per il nostro paese che possiamo cogliere?
Allora, sicuramente lo è. Noi nel nostro piccolo, nel mercato italiano, questa cosa la stiamo vedendo, perché finita, diciamo, l'ondata delle aziende, delle start-up, che ripeto è stato il primo nucleo dei nostri clienti, sta arrivando tutto il resto. Noi oggi stiamo seguendo diverse opportunità, diverse trattative su aziende di questo tipo, quindi proprietà familiare, seconde e terze generazioni che stanno entrando, che sono quelle che stanno spingendo le vecchie generazioni a quantomeno approfondire strumenti di questo tipo. Poi abbiamo anche i concorrenti, dal punto di vista dei sistemi ci sono gli altri concorrenti che stanno venendo verso il basso, cioè verso il mercato delle piccole e medie imprese, SAP è uno di questi, no? E loro lo fanno con la chiave del cloud, non avrebbero altra possibilità, perché è un modo per abbassare i costi delle licenze, i costi della manutenzione eccetera, e questo sta costringendo tutti più o meno a comunque affrontare questi temi. Poi se arriva Deloitte è chiaro che c'è il tema delle change management e approfittano: sto per cambiare sistema o sto pensando di cambiare sistema, lo faccio con Deloitte che sicuramente mi può dare anche una mano a gestire il cambiamento.
Aggiungo allora un'altra provocazione: il cloud prima poteva essere un fattore differenziante, no? Adesso invece è un fattore abilitante, nel senso che o così o pomì, come si direbbe, no? A questo punto non rischiamo come sistema paese di vedere un'omogeneità di non dico di soluzioni ma di applicazioni, no? Per cui tutti fanno la stessa cosa e quindi poi scegliere il partner diventa difficile, anche quello potrebbe essere una chiave.
Questo sicuramente noi lo viviamo in prima persona, perché siamo stati i primi sostanzialmente sul mercato italiano, dico noi ma penso a Oracle NetSuite. Oracle NetSuite è stato il primo sostanzialmente ad entrare sul mercato italiano con un prodotto nativamente cloud, totalmente cloud, con tutto quello che questo comporta. E per noi era molto facile andare sul mercato e usare quella come unico fattore, diciamo, differenziante. Oggi non è più così, lo stiamo vedendo, perché ormai ci sono arrivati tutti. Per cui si torna un po' alle origini. Cioè oggi i fattori differenzianti non sono più quelli del cloud, della tecnologia, di quello che c'è dietro, ma sono tornati ad essere la capacità di aiutarti a cambiare, di aiutarti a ridisegnare i processi, eccetera, eccetera. Insomma, si è tornati un po' a usare gli argomenti che inizialmente non erano più, come dire, importanti, perché vinceva il tema tecnologico, cioè quello del cloud. Mi paghi un servizio e tu hai finito. Con quello ti garantisci il software, ti garantisci l'assistenza, ti garantisci la manutenzione.
E a questo punto aggiungo un altro pezzettino, perché la cosa mi sta piacendo, perché è vero che adesso si torna a parlare di business, quindi qual è la tua esigenza, vediamo come risolverla. Poi abbiamo multi cloud, Europa, siamo da Oracle, quindi sicuramente il database è una parte fondamentale, no? dato non strutturato, tutte queste cose qua. Però la strategia diventa fondamentale, no? Cioè, tu mi hai già raccontato che il ruolo di vostro è proprio questo, accompagnare perché imbocchi una certa strada. Tra 5 anni come ti vedi Fabio in questa situazione? Come pensi che si evolverà? Sul nostro tessuto parlo, non su come evolverà Deloitte.
Ma allora, quello che penso io è che sarà un passaggio obbligato, anche se ogni tanto si comincia si sente qualcuno che pensa a soluzioni ibride, no? Cloud sì, però con la ciambella di salvataggio pronta, quindi col ferro lì pronto ad essere acceso nel caso in cui qualcosa non dovesse funzionare. Però io penso che ormai è inevitabile che tutti, anche quelli che oggi non lo farebbero mai o che 2 anni fa non l'avrebbero mai fatto, arriveranno al cloud per forza, no? E questo obbligherà di nuovo tutti a scegliere i partner, non solo pensando alla tecnologia, ma sceglieranno il partner che è in grado, oltre a proporgli una tecnologia innovativa, anche di aiutarli nella gestione, che è quello che succedeva un po' tempo fa. Poi questa roba è un po' passata, oggi secondo me sta tornando, e qua entrano in gioco partner come Deloitte, no? Perché Deloitte chiaramente, quando si parla di processi, quando si parla di riorganizzarli, noi abbiamo, non dico i numeri uno dentro la nostra azienda, ma poco ci manca. È chiaro che si sfrutta quell'occasione lì, e anche aziende piccole che non avrebbero mai pensato di poter investire dei soldi per farsi aiutare da Deloitte su quei temi, oggi lo fanno, cominciano a farlo, e quello della tecnologia è solo una chiave per entrare. Però poi il tema vero diventa sta tornando quello, anche perché parliamoci chiaro, noi nella nostra practice implementiamo sistemi informativi, quindi ci occupiamo di processi, li ridisegniamo, li riorganizziamo, li ottimizziamo, tutto questo abilitato da uno strumento che è Oracle NetSuite. Non abbiamo grandissime competenze tecniche, perché per noi quello è un problema che ormai non c'è più, se ne occupa Oracle, lo fa bene, è il numero uno nel mondo, è un problema che non viene più neanche discusso. Addirittura quando il cliente ci fa delle domande e vuole entrare perché magari c'è qualcuno un po' più, come dire, che ha voglia di approfondire, ci fa delle domande di tipo tecnico, noi non rispondiamo neanche, giriamo la domanda a Oracle e ci penserà Oracle a rispondere. E questo, per chi fa il nostro mestiere, è una grande novità, una grandissima novità.
Beva. Come sempre, questi venti non mancano, c'è la parte di gastrino un po', quindi c'è tutta questa parte che è adibita poi al pranzo, poi c'è il pick and ball, c'è il polce, il piano, la parte di divertimento, perché si fa business, ma poi insomma si vuole anche fare community, e questo è che sia uno degli aspetti più interessanti da partecipare a questo tipo di eventi come Next Sweet World. Volevo un po' raccontare questo e anche che cosa si respira, che aria si respira.
Beh, insomma, sono qui per lavorare, sono a Las Vegas, ieri ho girato sulla ruota, il jet lag è stato più o meno recuperato, ma tocca tornare indietro, quindi questo è un pochino tutto, e questo è stato Sweet World, quindi Oracle NetSuite, e ho provato un po' a raccontarlo, riuscire a raccontare che cos'è e perché funziona e perché per l'azienda italiana potrebbe essere importante. Abbiamo avuto questa intervista con un vice president, con Deloitte, quindi questa era un po' l'idea da raccontare, che volevo raccontarvi, trasmettervi qualcosina insomma in questa parte un pochino speciale, un pochino diversa dell'E-Tech Show. Inutile che vi dica che ci sono 34 gradi, in questo momento sono al sole e mi sto letteralmente sciogliendo.